Ringrazio Carla Quinto che ha fatto un ottimo compito in realtà. Dopodiché immagino che come operatrici del diritto, operatrici sul campo e via dicendo, mi riferisco ai suggerimenti di prima, tante cose ci saranno ancora da dire, da esporre, ci avremo tempo nel dibattito anche per far emergere altre criticità e anche immaginare possibili interventi differenti sul tema. Io adesso passo, diciamo, passiamo la parola. Ovviamente Carla ha fatto, diciamo, un lavoro di esporre le criticità e le problematiche dal punto di vista penalistico, ma ovviamente la materia della violenza maschile sulle donne è molto più ampia e coinvolge anche l'aspetto civilistico rispetto a diversi punti di vista, sia della donna che del minore. È per questo che abbiamo invitato appunto le due avvocate civilistiche e lascio la parola civilistiche. Civilistiche, vedo proprio civili, cioè ragazzi, ho un mar di testa che non si sa come c'è, sta a far parlare. Alla seconda pillola ancora non ho fatto, altre cose, mi sono cazzata su queste materie qui. Abbiamo avuto una mattinata davanti a due diversi PM molto intensiva così. E quindi lascio la parola a Rossella Santi che invece ci esporrà queste problematicità.
Si sente? Sì. Allora, io sono Rossella Santi e mi occupo di diritto di famiglie e minori da molti anni. Si vedono i capelli bianchi, quindi da molti anni. I punti che devo affrontare sono le competenze del Tribunale Civile, Sezione Famiglia, Tribunale dei Minori, Decreti Minorili e Servizi Sociali e Affidamento Condiviso. Diciamo che è una breve relazione tecnica. Cerco di essere, perché in realtà è abbastanza complesso e potrebbe essere anche molto noioso, perché il diritto, ve l'immagino, per le persone che non sono avvocate o operatori del diritto, cioè un pochettino. Però cercherò di essere schematica e di semplificare il più possibile, perché in realtà la situazione nell'ambito del diritto di famiglia e minori è abbastanza complessa. Allora, innanzitutto devo esordire dicendo che spesso e volentieri, quando le donne si recano, si devono arrivare al tribunale civile o tribunale per i minorenni, bisogna partire da un presupposto, che bisogna affidarsi alla sensibilità del singolo giudice. Allora, è vero che c'è un impianto giuridico, che ci sono delle norme, che ci sono degli strumenti, però la sensibilità e la capacità del giudice singolo al quale va il procedimento che tu stai affrontando è determinante. Ahimè, quindi io dico che è una sorta di terno al lotto. Se ti capita il giudice Tizio o se ti capita il giudice Caio. Se c'è la giudice che è un po' più attenta a queste te alle tematiche della violenza di genere, si può fare un buon lavoro, altrimenti pure la funzione dell'avvocato viene mortificata, perché poi dopo le donne che si sono rivolte a te non hanno giustizia. Siccome quando le donne vengono in studio, vengono allo sportello, alla Casa Internazionale delle Donne, in mille situazioni, confidano e si affidano all'avvocato, ma più che altro al sistema giustizia e cercano di avere una soluzione dal sistema giustizia, cosa che noi non possiamo garantire assolutamente. Quindi c'è una sorta di veramente di dispiacere, di dolore, anche di una sensazione di impotenza. Allora, passiamo alle questioni tecniche. Allora, diciamo che c'è una grande frammentazione di competenze, perché abbiamo anche una sovrapposizione di giudizi. Sullo stesso nucleo familiare e sulla stessa donna vittima di violenza. Allora, noi abbiamo, per quanto riguarda la questione civile, noi abbiamo da un lato il Tribunale dei Minori civile e poi abbiamo il Tribunale civile sezione famiglia. Per quanto riguarda il Tribunale dei Minori in sede civile, il Tribunale dei Minori si occupa di adozioni, di affidi familiari, di responsabilità genitoriale e di alcune materie residue, perché poi c'è stata la nuova legge del 219 del 2012 che ha tolto alcune materie al Tribunale dei minori e le ha attribuite al Tribunale civile. C'è anche la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori. Alla Procura della Repubblica arrivano le segnalazioni di alcune situazioni gravi, che non attengono specificatamente soltanto al penale, ma anche di grave disagio, cioè i carabinieri, il pronto soccorso, i servizi sociali, e spesso e volentieri il pubblico ministero che sta all'interno del Tribunale dei minori gli arrivano queste segnalazioni e poi lo mandano al giudice sempre minorile, però in sede civile. E poi abbiamo, diciamo che al Tribunale per i minori sono rimasti soltanto delle materie residuali, e quindi prima il Tribunale dei minori si occupava di regolamentare tutta la situazione familiare delle coppie che non erano sposate. Adesso, con la legge 219 del 2012, questa competenza si è trasferita al Tribunale civile. E il Tribunale civile, in modo specifico con la sezione famiglia, si occupa naturalmente delle separazioni consensuali e giudiziali, delle modifiche sia dei divorzi e cessazione degli effetti civili del matrimonio e delle modifiche delle condizioni che sono state stabilite nei processi di separazione e di divorzi. Il Tribunale civile, come avevo detto, ha tolto alcune competenze, ha tolto, sono state tolte al Tribunale minori e sono arrivate alla sezione famiglia con la legge numero 219 del 2012, che in pratica sono le famiglie di fatto, dove ci sono anche figli che sono nati fuori dal matrimonio. Sì, queste sono diciture un po' tecniche. Diciamo che la separazione e il ricorso con l'articolo 200, con la legge 219 del 2012 hanno sempre lo stesso oggetto. L'oggetto al Tribunale civile è l'affidamento dei figli, l'affidamento, il collocamento e l'affidamento dei figli. Se è congiunto, quindi a capo di ogni di tutti e due genitori, o esclusivo, a carico soltanto di un genitore. Il collocamento comunque dei figli, la frequentazione del genitore non collocatario dei figli, l'assegnazione della casa familiare e il mantenimento dei figli. Quindi questi sono gli oggetti, l'oggetto della causa che si fa presso il Tribunale civile. Avverso i provvedimenti del Tribunale, sia nelle separazioni, divorzi, sia con la legge 219, si può fare l'appello, non so, appello o reclami, in questo caso si fa l'appello. Devo evidenziare un fatto molto è diventato corrente. Quando finisce il procedimento civile, c'è la possibilità di fare appello su tutti i punti, o sull'affidamento, o sull'assegno, per esempio sull'addebitabilità della separazione. In questi ultimi 2 anni la Corte d'Appello statisticamente ha rigettato il 90% degli appelli e ha condannato quasi tutti gli appelli in sede civile, vengono tutti rigettati e vengono condannati anche alle spese le donne spesso che hanno fatto l'appello perché non vedono tutelati i loro diritti in primo grado. E con questa condanna alle spese espone anche cioè è un ulteriore disagio naturalmente. Mentre il Tribunale per i minori diciamo, allora, il Tribunale, allora, volevo fare 2 esempi in realtà, perché al Tribunale dei minori sono rimaste alcune competenze che si sovrappongono a quelle del Tribunale civile. Per cui possiamo avere nella stessa ipotesi, faccio l'esempio di una mia cliente, passo sul lato pratico, sennò diventa troppo tecnico. Allora, ci sta questa ragazza, Ilaria. Allora, innanzitutto lei è stata oggetto di maltrattamenti, lei e i figli gravissimamente oggetto di maltrattamenti in famiglia. Quindi c'è stata la segnalazione alla procura dei minori, si è aperto un procedimento al Tribunale dei Minori civile, il Tribunale dei Minori, il Tribunale dei Minori ha fatto un decreto e ha disposto per esempio gli incontri protetti. Contemporaneamente c'è stata tutta la parte del giudice, tutta la parte del penale, quindi con querele e così, quindi con una causa avanti al Tribunale penale. Poi, comunque, per avere il mantenimento da parte dell'ex compagno e avere l'affidamento, si è dovuto fare un ricorso al Tribunale civile a parte. E poi, normalmente, c'è una frammentazione esagerata su queste problematiche. E, per esempio, ulteriormente il Tribunale civile può fare un ordine di allontanamento. Un ordine di protezione, un ordine di allontanamento si può chiedere anche al Tribunale civile. E anche il Tribunale penale, naturalmente, anche in sede prima della cioè anche in sede penale si può fare un ordine di allontanamento. Quindi ci sono tutte sovrapposizioni ed è necessario, sicuramente ed indispensabile che ci sia un coordinamento come minimo tra avvocati in sede civile e in sede penale ed un confronto per evitare queste sovrapposizioni e frammentazioni o per coordinare comunque l'azione a vantaggio della donna che viene assistita. E gli strumenti, poi diciamo che bisogna focalizzare il punto del processo su quali sono gli strumenti di indagine, perché il processo civile, sia minorile sia in sede civile, deve essere oggetto di prove, cioè le donne devono provare nella sede giudiziaria quanto loro affermano nel ricorso e quindi nei loro atti. Spesso e volentieri, diciamo, in casi molto gravi dove ci sono già referti, dove ci sono, per esempio, già degli ordini di allontanamento fatti in altre sedi, dove ci sono già una buona mole di prove sostanzialmente, allora il giudice ammette una CTU. La CTU è una consulenza tecnica d'ufficio, viene incaricato un esperto preso dalle liste del tribunale, in genere sono psicologi, sì, insomma, sì, la collega del CIRI dice quattro esperti, nominano sempre gli stessi, sì, non si sa perché, non si sa perché, cioè si sa il perché, noi lo sappiamo perché evidentemente c'è una vicinanza con alcuni CTU piuttosto che con altre, magari o con altri CTU che sarebbero ben più capaci e meno vicini al loro entourage. E quindi la CTU è in pratica è la consulenza tecnica d'ufficio diciamo che la CTU è un ulteriore, per la mia esperienza, è un ulteriore stress per le donne che subiscono violenza e che hanno deciso di agire anche in sede civile per far riconoscere quello che gli è accaduto. La subiscono ulteriormente perché devono ripercorrere tutto il loro vissuto, farsi cioè essere attendibili e avere poi la fermezza di esporre le loro vicende, però senza troppa emozione, perché a volte vengono non considerate perché troppo emotive, cioè dalle relazioni delle CTU emergono delle cose, delle deduzioni a volte veramente terrificanti. Quindi, cioè, la donna come se ha subito violenza, però ha esagerato nel percepire la violenza subita. Cioè, questi sono i meccanismi che spesso e volentieri CTU relazionano. Ci sono ottimi CTU, ma insomma, diciamo, a me sono capitate molto raramente, perché sono piuttosto generiche, lunghe. E poi bisogna dire che sono costosissime, perché questi CTU sono veramente, hanno delle parcelle veramente esagerate. La stessa situazione avviene proprio in parallelo quando si tratta di fare le cause in sede civile. Altri soggetti che si inseriscono nel processo, ahimè, a volte con poca competenza e raramente, pure qui raramente, in casi più rari con competenza, sono i servizi sociali. I servizi sociali e il giudice minorile, il giudice civile, incarica, per esempio, di fare delle relazioni ai servizi sociali. Allora, intanto i servizi sociali funzionano a Roma a macchia di leopardo. Allora, in una circoscrizione ci sono dei servizi sociali che funzionano e ci sono degli operatori e delle operatrici brave. In certe circoscrizioni assolutamente no, ci sono persone incompetenti e che non sono in grado di ascoltare cioè, le donne e men che mai i minori. E quindi continuano a parlare di pass. Quando le donne dicono no, non è opportuno che il figlio frequenti il padre liberamente perché ci sono stati episodi di violenza, perché i bambini hanno paura del padre, ancora non si sentono, loro dicono no, qui c'è la PAS, c'è questa alienazione genitoriale e bisogna superare, però senza nessuna. Cioè, mancano di capacità e manca di sensibilità sostanzialmente, perché non si rendono conto qual è la reale situazione anche dei minori. Per esempio, ecco, poi c'è questo aspetto anche dell'ascolto del minore. L'ascolto del minore nell'ambito del processo civile minorile e del Tribunale Civile può essere fatto, de può, deve essere fatto secondo la norma dai 12 anni in su. Però il limite, cioè stabilire un'età così nettamente è una cosa veramente ingiusta e non applicabile, perché ci sono ragazzini di 10 anni ben più svegli e ben più capaci di rispondere o di venire, per esempio, in tribunale e certo, in tribunale, in luogo protetto, ci vorrebbe una stanza con il vetro unidirezionale, non deve certo stare in un'aula, magari dove ci stanno tutti quanti, cioè altre persone, questo si fa a fine udienza. Diciamo che generalmente i minori vengono ascoltati in tribunale quando tutte le udienze sono finite. Però non ci sono quelle protezioni che sarebbero utili, non c'è spesso e volentieri lo psicologo o la psicologa che può sostenere il minore, oppure che può tradurre le domande giuridiche in un linguaggio più aderente al ragazzo o alla ragazza, insomma, al minorenne. E quindi tutte queste situazioni non danno una risoluzione al problema delle donne che si affidano al tribunale per avere giustizia, perché in effetti il tribunale è visto in questo senso, ma spesso e volentieri è veramente non risolutivo neanche sotto, non solo giuridicamente, perché poi bisogna fare l'appello poi dopo non viene accolto, quindi durano anni, troppi anni, e non è neanche restitutivo di quello che è accaduto loro.